Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Lasciate stare i podcast ufficiali sui videogiochi, quelli mensili improvvisati, quelli indipendenti più ascoltati in Italia e quelli con in copertina un paio di cosce nude. Affrontate la vostra piattaforma di podcasting con l'istinto del segugio. Buttatevi su podcast ufologici, su quelli che vi raccontano i libri di Lovecraft, su quelli che classificano i migliori mitragliatori automatici. In formato podcast ci sono cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Decine e decine di speaker improbabili balenano alle porte di Tannhäuser. E state attenti, il vostro podcaster preferito è un replicante. Benvenuti in Atariteca Podcast.
Gaming che ti rendono giovane!
Decio, Marco e uno splendido sconosciuto sono coloro che questa settimana hanno sostenuto il podcast tramite l'offerta di caffè sul sito www.ataritecapodcast.it. Oggi parleremo di un pilastro dei videogiochi, Space Invaders. Se volete, oppure no, potete unirvi al gruppo Telegram di Atariteca Podcast. Se volete, oppure no, potete ascoltare uno dei podcast della Lega dei Videogiochi che potete trovare nella descrizione di questo podcast. Se volete, oppure no, potete decidere di farvi crescere la barba e fabbricare un'arca in previsione dell'imminente diluvio di informazioni che si abbatterà su di voi. Fate la vostra scelta. Iniziamo! Space Invaders! Atariteca, qui si parla di quel gioco dal quale è iniziato tutto, eh? Beh, magari non è esattamente così se si contano Pong, Space War e quell'altro gioco di tennis un po' raffazzonato che fecero con l'oscilloscopio, no? Va bene, lo ammetto, dai. Non è il gioco dal quale è iniziato tutto. Però è sicuramente il gioco che ha reso grande l'industria dei videogames ed ha inaugurato quello splendido periodo di innovazione tecnologica e meraviglia adolescenziale che fu la Golden Age dei videogiochi.
La Golden che?
Sì, dai, Atarite cari, quell'esaltante periodo che si collocò tra la fine degli anni 70 e il 1985, in cui le sinapsi dei brufolosissimi si bruciarono a frotte, tentando di battere un record. Oh, quale poesia! Che poi nel 1978 Space Invaders, oltre ad essere un gioco straordinario, ebbe anche la concreta fortuna di uscirsene sul mercato l'anno dopo che il mondo era stato preso a sganassoni fantascientifici dal buon George Lucas con le sue guerre stellari, vi ricordate? E poi, sempre se vi ricordate meglio, fu preso anche a calci nel popò dal compagnuccio di merende Spielberg con gli incontri ravvicinati del terzo tipo, eh? Insomma, era proprio un bel momento per la fantascienza. Dopo che quelle due bombarde deflagrarono nel cinema del globo, il pubblico divenne famelico per tutto ciò che aveva a che fare con gli alieni. E l'elemento fortunato di Space Invaders era proprio questo. Aveva un tema extraterrestre.
Questo è il film che ci ha stupito, che ci ha incuriosito, che ci ha abbagliato. Il film che ci ha ricordato che non siamo soli. Questa è la via che ci ha portato ai più estremi confini dell'immaginazione di un geniale regista. la via che altri milioni di persone percorreranno per la prima volta. L'edizione speciale di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Quando vedemmo Incontri ravvicinati del terzo tipo, desiderammo sapere di più. Ebbene, questo è di più.
Il nipponico Tomohiro Nishikado,
sviluppatore del gioco,
inizialmente avrebbe voluto qualcosa dove carri armati e aeroplani si scontravano. Ma poi intervennero i capi, la Taito, e gli dissero: che poi vuol dire all'incirca su per giù no, però in giapponese, e lo pregarono caldamente di concentrarsi su qualcosa che non includesse obiettivi umani, altrimenti lo avrebbero sbuzzato con la katana. Il buon Tomohiro si mise quindi a fare un sacco di prove e alla fine trovò la quadratura del cerchio con il tema dell'invasione aliena. Tomohiro aveva 34 anni all'epoca ed era l'unico responsabile per il gameplay, la grafica e il sonoro. In pratica era una specie di one man band tipo Bennato quando faceva Edo rinnegato, no? Col casù e tutto, ricordate? Per farsi venire una buona idea si guardò un po' intorno. Oltre a Star Wars, in quel periodo i giochi dove si rompevano i muri con le palline andavano alla grande. Prese ispirazione da Breakout di Atari. E dopo che ebbe lavorato a parecchie varianti, Space Invaders fu il risultato finale. Per gli alieni, Tomohiro si riferì a quelli della Guerra dei Mondi di H.G. Wells, che aveva visto da bambino nel film del 53. E creò inizialmente le loro immagini bitmap come fossero tanti polpi, calamari, granchi. All'inizio pure il titolo era diverso. Si doveva chiamare Space Monsters, ma venne cambiato in Space Invaders dai superiori di Tomohiro, quelli di prima, ricordate, quelli con la katana ai quali non si poteva mai dire di no. Ma paradossalmente per lui il vero problema non fu il software, bensì l'hardware estremamente limitato dell'epoca. Poiché i microcomputer sul mercato giapponese non erano abbastanza potenti per permettergli di fare quello che voleva, Tomohiro dovette svilupparsi un hardware personalizzato per far girare il gioco. Si fece una mainboard ordinando dei nuovi processori 8080 provenienti dagli Stati Uniti e si dette un grande affare. Il risultato fu ottimo. Ottimo al punto tale che la Taito poi riciclò quel circuito in N.000 giochi successivi. Fece tipo uno Space Invaders abito che tutti gli altri giochi potevano indossare.
Il capo della polizia in persona è venuto qui e ha fatto un'indagine completa e professionale. Ha scritto un rapporto alla polizia con tutto quello che ho detto, da A alla Z, senza credere a una parola, quasi ridicolizzandomi e dicendomi: sei stato ammazzato, come ha fatto a tornare dentro casa? E io devo ammettere che su quella domanda mi sono un po' imbrogliata, ma vi dico una cosa, io conosco Edgar e quello non era Edgar. Era come se qualcosa stesse indossando Edgar. Tipo un abito da... un Edgar abito.
Era brutto anche prima di diventare alieno.
Nonostante tutti questi sforzi, però, Tomohiro ancora non riusciva a programmare il gioco come voleva lui. La scheda ottenuta era sì figa, ma non abbastanza potente per visualizzare colori o regolare accuratamente la velocità dei nemici, per dire. Così, programmando il gioco, si rese conto che gli alieni erano lenti perché il processore non riusciva a gestirli tutti quanti. Ma oltre quello, cosa videro i suoi stanchi occhietti a mandorla, eh? Cosa? Man mano che venivano fatti fuori i nemici, gli oggetti da gestire sul video diminuivano e il processore, liberandosi del carico, acquistava progressivamente in velocità di elaborazione, facendo sì che l'ultimo nemico fosse letteralmente veloce come una scheggia. Tomohiro ci pensò un po' su e disse: che non ve lo dico cosa vuol dire, perché è una roba di maleducazione, ma piuttosto che riprogettare la scheda per compensare l'aumento della velocità, decise di tenerlo così com'era, in modo che la cosa funzionasse da difficoltà implicita del gameplay. Capito, Tomohiro? Space Invaders venne rilasciato in Nippolandia in formato cocktail table, con grafica in bianco e nero. Venne poi dato in pasto al mondo in formato cabinet verticale, dove il video non era direttamente visibile, ma lo si poteva vedere riflesso su una lastra di vetro con fondale lunare, con uno sfondo stellato molto space, come dire, molto space. Le artworks disegnate sul cabinato erano dei fighissimi mostri pelosi umanoidi, vedeste? Assolutamente non presenti nel gioco, però non c'erano. Questo perché, quando il lavoro venne commissionato all'artista che se ne occupò, il gioco si chiamava ancora Space Monsters. E il tipo, andò d'intuito, basandosi su quel nome lì. E siccome al tempo eravamo tutti un po' più poveri fuori, ma ricchi dentro, la Midway, che distribuì il gioco in USA, appiccicò allo schermo delle pellicole trasparenti colorate, per simulare il colore, che ai cabinet giapponesi mancava. Solo più tardi questa consuetudine cominciò ad essere praticata anche in Giappone, per poi infine essere abbandonata quando finalmente furono implementati i display a colori.
Dallo studio 5 di Roma trasmettiamo a colori in diretta Domenica In.
Ma non vi posso vedere a colori, vi piacerebbe da... Eccomi, ecco... Ma com'è a colori? Oh. Ma allora non è a colori. Ma com'è? È tutto verde, giallo, com'è?
Sei virato, Corrado.
Sono virato.
Vedete, attariti cari, Space Invaders fu quel mega ciclopico successo che è stato perché introdusse i fondamentali del gameplay. Era un notevole progresso rispetto ai primi videogiochi. Era un po' più difficile. C'erano tanti nemici controllati dal computer. C'era il concetto di prima, seconda e terza ondata, le wave, no? E così via, e così via. C'erano le vite e c'era il tabellone con i punteggi più alti. Quando uno si metteva lì ai comandi, non è che giocava. No, signori, dimostrava la propria abilità. Non c'era un limite di colpi da sparare né un tempo prestabilito da rispettare. Si doveva solo sopravvivere. Si doveva combattere. Le ondate di alieni sarebbero calate giù sempre più velocemente, fin tanto che il giocatore fosse stato abbastanza veloce per distruggerle e continuare a giocare. Insomma, si doveva lottare.
Ora ho capito, volevi solo umiliarmi e ci sei riuscito. Nonno dice che sei un perdente e vuoi far diventare un perdente anche me, ma che t'ho fatto io?
Mike, non mi interessa cosa pensa di me tuo nonno, ok? A me interessi solo te. Là dentro hai perso perché non ti sei impegnato, non abbastanza per vincere. Io so che puoi farcela. Sei un ragazzo in gamba e sei mio figlio, capito Mike? Ma sei anche abituato a essere servito e riverito. Nessuno ti ha insegnato a lottare. Ora devi cavartela da solo, Mike, e ce la puoi fare. Devi imparare subito che il mondo è pronto a schiacciarti e a farti fuori. Capisci quello che dico? Se vuoi una cosa, devi lottare. È chiaro, devi lottare.
Mamma Atari. Mamma Atari costruì la fortuna della sua console VCS quando decise di convertire il gioco per quella macchina. Nel 1980 Space Invaders rappresentò la prima licenza ufficiale di un gioco arcade per una console casalinga e venne programmato da Rick Mauer, che aveva precedentemente lavorato anche sul Fairchild Channel F, quindi non era di primo pelo. E ragazzi, era forte. Rick Mauer era un mostro. Sì, certo, quello che ne venne fuori non era uguale al gioco originale, dai, ma di sicuro sul VCS è affettuosamente ricordato da tutti i giocatori cresciuti in quegli anni proprio per quel motivo. Se possedevi un Atari VCS negli anni 80, non potevi non avere Space Invaders. Vabbè, anche perché veniva fornito in bundle con la console. E la cartuccia avrebbe quindi trascorso così tanto tempo nello slot della console che a un certo punto si sarebbe fusa. La conversione per VCS era anch'essa un gioco rivoluzionario come l'originale. Atari la allegò alla console e la cosa ebbe tanto successo da quadruplicarne le vendite e diventare la prima vera killer application della storia videoludica. Sì, va bene, non era un gioco appariscente come Solaris, non era unico come Yars Revenge, ma era divertentissimo da giocare. Aveva una vasta gamma di opzioni da settare, in confronto poi al gioco medio per VCS, no? Si poteva scegliere di giocare con le barriere che si spostavano, con le bombe nemiche più veloci, con gli invasori invincibili. Insomma, era una vera figata, mai vista prima. L'impatto che ebbe sulla società fu devastante e andò a toccare praticamente tutti i tipi di media e merchandising. Beh, Pac-Man fece molto, molto, molto di più. Però, tra le molte cose, si favoleggia che in Giappone ci infilarono talmente tanti spiccioli dentro da toglierli dalla circolazione. Questa è una leggenda, vabbè. E la zecca si dette da fare per ristamparli. Vabbè, ma queste sono solo favole. Resta il fatto che Space Invaders entrò prepotentemente nella cultura pop, rimanendoci fino ad oggi. Uscirono sul mercato diversi dischi ispirati al gioco. Quindi, signori, non c'era solo Pac-Man Fever. C'era anche un disco ispirato a Space Invaders. Quel beone di Martin Amis gli dedicò il titolo del suo discusso libro. E gli alienini del gioco sono diventati una roba, cioè, super uber popolare. Una roba da street art, da t-shirt. Un po' come le magliette con la faccia del Che, no? Insomma, Atarite cari, adesso non vi resta che giocarci a sto gioco e poi potete fare quello che vi pare, ok? Adesso però vi voglio raccontare qualche trivia della storia di Atari. Siamo su Atariteca, no? Con un gioco del genere non mi posso mica risparmiare. Infatti, mentre sia Manny Gerard che Ray Kassar si sono poi presi il merito di aver acquistato la licenza di Space Invaders, è stato Maurer ad avere subito l'idea di crearne una versione per VCS. E la ebbe prima che qualcuno se ne rendesse conto di quel mega successo che sarebbe diventato il gioco. Maurer iniziò infatti la sua personale conversione di Space Invaders subito, già nel 1978, quando stava cercando di imparare a programmare il VCS. Tant'è che fu un lavoro duro per lui, difficile. Lo stesso Maurer a un certo punto mollò l'osso, passò a sviluppare tutt'altro, un gioco che si chiamava Maze Crates, anch'esso poi sarà pubblicato nel 1980, perché pensava appunto che la programmazione di questo Maze Crates lo avrebbe aiutato ad affinare le sue capacità di sviluppo per poi ritornare a bomba su Space Invaders per VCS. Molto più tardi, all'inizio del 79, Manny Gerard convinse Kassar a prendere la licenza del gioco da Taito, in modo che potesse essere rilasciato sul VCS. Infatti Kassar andò in Giappone nel 79 con un solo scopo, un unico scopo, ottenere la licenza di Space Invaders. E tutto questo, in pratica, permise a Maurer di continuare a lavorare sulla sua conversione. Questa volta però lo poteva fare alla luce del giorno, non era più una sua iniziativa personale. Per Maurer sviluppare Space Invaders per VCS non è stato un compito facile, come vi ho detto prima. Originariamente, pensate, il suo Space Invaders occupava 7K, ma c'era bisogno di ridurlo a 4 per entrare in una cartuccia standard per VCS, quindi trascorse 3 mesi a sfoltire il codice e a riscriverlo, mentre cercava di risparmiare ogni singolo byte. Quando ebbe finito, il suo codice ben strutturato era ormai un labirinto di jump, di rami che si estendevano. Però era quello più asciutto possibile, era l'ottimale. Infatti il prodotto finito fu sorprendente da vedere. 112 varianti di gioco. Maurer è stato in grado di racchiudere ogni immaginabile versione di Space Invaders in una cartuccia sola. Non si sa come, ma ce l'ha fatta.
E anche se il gioco non assomigliava completamente all'originale, giocava in modo sorprendentemente simile. Gli altri programmatori sono rimasti sbalorditi da quel gioco. Rob Fulop, che poi sviluppò Missile Command e Demon Attack quando se ne andò, si espresse dicendo che era fottutamente brillante. Beh, un amico. Comunque, quando a inizio anni 80 Space Invaders venne rilasciato su VCS, divenne un successo immediato. Alla fine il gioco frutterà ad Atari oltre 100 milioni di paper dollari. Ha avuto un tale successo che ha dimostrato le potenzialità commerciali della console e ha convinto Kassar che il VCS poteva essere più di un semplice prodotto stagionale. In conseguenza, le uscite dei giochi vennero riprogrammate completamente, per tutto l'anno, non soltanto concentrate sul Natale, sui periodi di vacanza. E tutto ciò spinse anche il marketing di Atari a convertire più giochi arcade e quindi iniziare lo sviluppo di Asteroids e Super Breakout per VCS. In poche parole, Space Invaders è stato il punto di svolta per i videogiochi domestici. Il palcoscenico era pronto per una rivoluzione arcade in casa. Nel Natale del 1980 il VCS con Space Invaders era il giocattolo indispensabile per le vacanze. Tuttavia, ci fu una vittima lungo la strada del successo di Space Invaders. Rick Maurer, proprio lui. Sia Space Invaders che Maid's Crates sono ampiamente considerati come alcuni dei migliori giochi programmati per VCS, ma rimasero gli unici giochi che Maurer avrebbe mai fatto. Quando Space Invaders raggiunse il successo, salvò la console VCS e ha praticamente reso possibile l'avvento dei videogiochi casalinghi. Lo stesso Maurer è stato ricompensato, pensate, con un semplice bonus da $11,000. Niente in confronto alle centinaia di milioni, a quei più di 100 milioni di dollari guadagnati dalla cartuccia, no? E infatti Rick Maurer, disgustato dall'industria e da quel modo di fare della sua Atari, se ne andò. Ma se ne andò proprio, abbandonò il settore, non realizzò mai più videogiochi. Atariteca, il podcast che spinge i vostri mitocondri a produrre sempre più energia per i vostri corpicini stressati dalla vita moderna, finisce palesemente qui. Il vostro omone endocrinologo situazionista di fiducia vi ringrazia e vi saluta. A giovedì prossimo!